La preghiera di Sauro, a un certo punto ha detto: ringraziamo il Signore che non ci ha chiamato al monte della legge, ma quello della grazia. Bene, è di legge che oggi pensavo di parlare. Ho dato un titolo a questo messaggio che è un versetto della parola che si trova nel Salmo 89, del versetto 14, che dice: giustizia e diritto sono le basi del tuo trono, ma benignità e verità vanno davanti alla tua faccia. Questo versetto che conosco da quando leggo la Bibbia, ma mi ha toccato solo abbastanza di recente, perché mette in evidenza un fatto: che Dio è giusto e ama il diritto, quello che va sotto la legge sostanzialmente. Ora, insiste in molti punti la parola per parlare della giustizia di Dio, ed è una giustizia esattissima, non è una giustizia elastica, adattabile come quella che purtroppo vediamo così facilmente in giro tra gli uomini. È una giustizia precisa, assoluta, e quindi mette, come dire, un timore, forse una paura, potremmo dire, nei nostri cuori. Ma dopo aver detto che giustizia e diritto sono le basi del trono, cioè le basi su cui si regge il regno di Dio, dice: però ci sono la verità e la benignità che vanno davanti alla mia faccia, che vogliono riassumere in due parole, verità e benignità, la grazia in sostanza. Ed è anche interessante che dice: vanno davanti alla mia faccia. Il trono, il rigore, lo trovate nascosto, riparato dietro la grazia. Quindi è un invito a affrontare, a approfittare anche evidentemente della grazia, perché altrimenti se l'uomo si defila dalla grazia, si trova di fronte all'Iddio giusto, a quella che dice Giovanni nel capitolo, versetto 36, capitolo 3: chi non crede resta sotto l'ira. Ma questo non è un restare per la rabbia, per il dispetto, è un restare di dolore, perché il Signore, come sappiamo bene, ha operato per tutti, il riscatto è stato pagato per tutti, quindi è solo una volontaria decisione, una volontaria colpa in realtà dell'uomo. Adesso, detto questo che era un po' il fondo, vi faccio una domanda, o quattro domande. A chi sono stati dati i comandamenti? A Mosè, penso che tutti lo sappiamo. Dove gli sono stati dati? Dov'era? Era sul monte Horeb, sì, quando gli sono stati dati. E quanti erano i comandamenti che ha ricevuto? 10. E quando li ha ricevuti? Circa nel 1440 a.C. Dico questo perché, leggendo sugli studi, sembra che tutti gli archeologi siano d'accordo che le mura di Gerico sono scoppiate nel 1440, quindi una quarantina d'anni prima, grosso modo, Mosè aveva ricevuto la legge. Siamo lì, comunque, ordine di grandezza, 1400 avanti Cristo. E partiamo da Mosè. Ma Mosè non è mica il primogenito dell'umanità. Dietro di lui c'è stata una numerose generazioni di uomini. Tra l'altro possiamo ricordare quelli che spiccano nella parola, perché prima di Mosè noi troviamo Isacco, Giacobbe, Abramo, e poi possiamo andare più indietro, perché troviamo Noè, e prima di Noè troviamo non so quali sono stati i bravi di tutti quelli che sono tra Noè e Adamo, però di sicuro Enoch è stato rapito perché era gradito Dio. Quindi, allora, voglio dire, tutti questi, legge? Non c'era. E allora? Cioè, sembrerebbe di leggere nella parola una sorta di buco. La legge è nata a cose già cominciate da un pezzo. Sembrerebbe così, adesso vedremo come invece non è in effetti. E cito una parola, anzi la leggo, che si trova in Romani 5, perché qual è stato l'effetto, o qual è costantemente l'effetto del peccato, e il peccato viene dall'avere trasgredito in sostanza la legge. In Romani 5, al versetto 12, mi dice, ci dice la parola. Perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Poiché fino alla legge il peccato era nel mondo. Questo fino alla legge in italiano oggi non corre bene, ma vuol dire che era già prima della legge il peccato era nel mondo. Quindi se c'era il peccato, lo deduce in base alla morte, se c'era la morte vuol dire che c'era contravvenzione alla giustizia di Dio. E mi riprendo allora, perché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non ve legge. Eppure la morte regnò. E regnò da Adamo fino a Mosè, cioè copre quel percorso che stavo illustrandomi come un percorso apparentemente, o un'epoca apparentemente scoperta. E regnò anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo. Questa frase vuol dire sostanzialmente che Adamo ha commesso un peccato specifico, ha disobbedito a un comandamento esatto. Però qui dice la morte, quindi lo stato di peccato, c'era lo stesso anche se mancava un riferimento preciso legale, come appare, come non appare, come si trova nel caso di Adamo. Allora si tratta di andare a vedere come in effetti hanno funzionato le cose in questo periodo da Adamo a Mosè. Faccio una parentesi, Mosè ha ricevuto 10 comandamenti, però noi poi sappiamo, lo si vede sviluppato nell'ambito del Pentateuco, che Mosè ha ricevuto molti dettagli successivi, che sono diventati poi una bolgia vera e propria negli anni seguenti, quando per esempio ai tempi di Gesù egli stesso rimproverava i farisei che avevano scritto un sacco di cose, voi colate il moscerini e poi inghiottiti i cammelli, altre frasi di questo genere, avete inventato il fatto che non si può aiutare i genitori che stanno male perché bisogna dare i soldini a sinagoga o qualcosa di questo genere, cioè avete modificato e attraverso una serie di leggi. C'è un passo che andiamo a leggere in Isaia al capitolo 12, se mi ricordo esattamente, però mi correggo se lo trovo. Infatti non è il 12. Ah no, è il 28, ecco l'errore. Allora, nel capitolo 28 di Isaia, se andiamo a leggere dal versetto 11, 3-4 versetti, dice, ebbene sarà, dal 10 scusate, poiché è un continuo dare precetto dopo precetto, precetto dopo precetto, regola dopo regola, regola dopo regola, un poco qui e un poco là. E più avanti al versetto 13 lo torna a dire, ma quelli non hanno voluto ascoltare, la parola dell'Eterno è stata per loro precetto dopo precetto, precetto dopo precetto, regola dopo regola, regola dopo regola, un poco qui, un poco là, onde essi andassero a cadere a rovescio. Quest'ultima frase è terribile, perché in effetti sembra, ho sentito dire, che nel tempo, parliamo ancora ai tempi nostri per chi è inserito in questa visione, i comandamenti degli ebrei sono circa 600, qualcosa di questo genere, da 10 sono diventati 600. Qualche tempo fa ascoltavo il messaggio di un pastore che è di origine argentina ma vive in California, il quale raccontava su un messaggio intitolato Dalla legge alla grazia, raccontava che era stato diverse volte in Israele, va bene, e aveva scoperto due cose che ci fanno vedere come può essere deformante l'uomo. Uno, credo che ve leggerete queste cose, è che non si possono mangiare le uova delle galline che hanno fatto l'uovo la domenica, perché hanno lavorato di domenica per far l'uovo. In un altro caso mi diceva questo signore che in albergo, un albergo con non so quanti piani, la domenica poi per l'ora è sabato, vabbè, è andato in ascensore, era al 12° piano, qualcosa del genere, ha schiacciato il bottone per andare su, non si è mosso niente. Dopo qualche secondo però l'ascensore è andato, ha chiuso le porte, è andato su, primo piano, ha aperto le porte, aspettato un po', salito nessuno, ha chiuso le porte, è andato su fino all'ultimo piano, dove, al 12° qual era. Questo è tornato giù, ha detto, ma guardate che c'è l'ascensore rotto che fa funzione così. Dice, no, no, perché schiacciare il bottone di sabato è lavorare. Allora, io non credo che abbia mentito questo signore, però voglio dire, ma ci rendiamo conto di come è capace la mente umana di inventare delle cose che sono delle costrizioni e poi diventano anche delle colpe. Ma guardiamo le nostre leggi, a fronte di ogni qualsiasi cosa che succede, vediamo la questione della carne di cui si parla oggi, tutti dicono che bisogna stabilire delle regole e poi dopo le cose delle regole ci mettiamo i controlli e poi non basteranno mai, andrà avanti sempre così, perché? Ma perché manca lo stimolo della correttezza morale, diciamo, se non c'è quello è inutile che facciamo tante leggi, non riusciranno mai a coprire la distorta furbizia dell'uomo. Bene, allora, detto questa parentesi della situazione a cui può portare il legalismo, andiamo a vedere che cosa invece era lo dobbiamo considerare nell'ambito Adamo-Mosè. Allora, tutti conosciamo che i 10 comandamenti, quelli che si sono in Esodo 20, sono divisi in due pacchetti, diciamo. I primi quattro riguardano il rapporto dell'uomo con Dio. Gli altri 6 riguardano il rapporto fra uomini. Questo è stato poi evidenziato anche, l'avevano capito diciamo anche i giudei, perché quando Gesù a un certo punto si sentì dire da uno scriba, uno dei soliti che cercavano di stuzzicarlo, dice maestro, ma quanti sono i comandamenti, quali sono i comandamenti, una frase di questo genere, e lui disse il primo comandamento è ama il Signore Dio tuo con tutta la tua forza e tutta la tua mente, no? E il secondo, simile ad esso, è ama il prossimo tuo, e ha finito. Non ha detto 10, ne ha detti 2, che sono la sintesi, il primo gran comandamento è la sintesi di quei 4 iniziali del decalogo. E il secondo, ama il prossimo tuo come te stesso, è la sintesi del rapporto fra esseri umani, cioè gli altri 6. Quindi avevano macinato un po' questa cosa i giudei, perché in effetti con questa risposta Gesù gli ha tappato la bocca, quindi vuol dire che volevano vedere da che parte tirava, ha risposto bene e sono rimasti diciamo azzittiti. Allora andiamo a questo punto all'indietro per capire dove ci troviamo. Ho già praticamente annunziato che bisogna che andiamo a vedere Adamo, insomma, come si trovava la cosa ai tempi di Adamo. Quindi dobbiamo andare sulla Genesi, andiamo in Genesi capitolo 2 e al versetto 16 troviamo questo. E l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento. Questo comandamento, mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne morrai, per certo, mangerai e per certo morrai. È molto facile che il nostro bieco animo vada subito a puntare la frase ma del frutto, quindi il dito alzato che dice guarda questo non si deve fare, ed è vero, però il punto importante viene subito prima, è scritto in 3 paroline, mangia pure liberamente, cioè dice io ti apro l'abbondanza, la benignità e poi mi preoccupo, siccome conosco qual è l'impostazione della testa dell'uomo, la conoscevo evidentemente, ti specifico un pochino più in dettaglio che cosa succede se tu non rispetti quello che ti chiedo. Ma l'importante non è che tu metta l'occhio su quello da non fare, Metta l'occhio e l'animo su quello che invece ti ha aperto di fare. E questo era anche necessario perché, come penso che ormai abbiamo trattato diverse volte, l'uomo è stato fatto ad immagine di Dio, quindi con la coscienza, con la volontà, con intelligenza, e allora chiaramente doveva essere messo di fronte all'uso di queste caratteristiche particolari che aveva solo la creatura uomo, non avevano gli animali, è tuttora così. Quindi se avesse costituito qualcosa di obbligatorio in assoluto, come è obbligatorio alle piante di crescere, perdere le foglie e così via, avrebbe posto un limite alla offensivo in sostanza alla realtà della creatura che aveva concepito a sua immagine. Quindi bisognava che l'uomo avesse uno spazio in cui muoversi, ma con la sua volontà, la sua capacità di decisione, di capire l'importanza del rapporto con il creatore. Allora, in sostanza però, questo comandamento mette in rapporto l'uomo con Dio. In sostanza, ho detto già 3-4 volte, la sintesi è il primo grande comandamento. Ama il Signore, Dio tuo, con tutte le forze, con tutta l'energia, con tutto il tuo cuore, perché se lo ami tu non vai a guardare l'idea di prendere il frutto dell'albero del bene e del male, ma vai a guardare che ti ho detto prendine tutte, e in particolare dell'albero che è in mezzo al giardino, che avevo evidenziato sottilmente, ma avevo evidenziato prima. Perché sottilmente? Per la ragione appena detta, che l'uomo deve usare l'intelligenza che gli è stata data. Quindi il primo comandamento, in il senso assoluto, lo troviamo qua, ma lo troviamo anche che ha lo spirito di quei 4 comandamenti che poi troviamo sul monte Sinai. Il secondo comandamento qui non poteva esserci, perché il prossimo di Adamo dove era quel momento? Non sono state le giraffe e gli elefanti, evidentemente, no? Era solo in quel momento. Quindi il secondo comandamento emerge dopo che c'è stato il prossimo, e il prossimo è Eva, no? Quindi noi dobbiamo andare qualche passo più in giù, qualche versetto più giù, per trovare il secondo comandamento. Salto un attimo i versetti tra 21 e il 23 e mi fisso subito sul 24, dove dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Sembra una cosa, ma sì, ha a che vedere con un'altra persona, l'unica che c'era, quindi Eva. Però sembrerebbe anche una frase, come dire, che non ha molto a che vedere con tutto quello che poi troviamo descritto nei comandamenti da 6 a 10 su Esodo 20. Però se andiamo un po' a fondo, c'è proprio il principio basilare dello spirito di amare qualcun altro, Là c'è ama il prossimo tuo, che era una dimensione molto diversa, ma qui l'unico prossimo che c'era era sua moglie, era Eva, e nelle parole lascerà, dette da Dio, vuol dire che è un comandamento. Qui non è chiaro in Genesi se questa parola l'ha detto Dio, però se andate a vedere Matteo 19, dove si parla del divorzio, e lì è Gesù che risponde, dice espressamente: e Dio disse queste cose qua. Perciò l'uomo lascerà suo padre, sua madre, eccetera. Quindi questo è il secondo comandamento. E cosa contiene? Riprendo quanto ho appena tralasciato. Perché intanto stabilisce che se un uomo, nessun anno, lascia suo padre e sua madre, vuol dire che c'è il concetto di padre e madre. Quindi c'è il concetto di generazione, no? Di passaggio di generazione. Poi dice: si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne, e quindi lascerà una generazione, quella dei suoi genitori, per unirsi a un'altra di pari generazione sostanzialmente, e sarà una unione che è estremamente profonda, saranno una stessa carne, dice. Non la posso riportare, ma la King James è ancora più severa per esprimere l'esattezza di questo concetto. Ma se questa unione deve essere così profonda, non può essere fra due che si tollerano in sostanza. Ci deve essere un amore che lo sostiene. Quindi queste parole stanno dicendo che c'è un amore tra uomini, tra esseri umani. E l'origine basilare dell'amore tra esseri umani è proprio nel matrimonio, non c'è niente da fare. Parte da lì, poi si dissemina in mille altri rivoli, perché poi ci sono i figli, poi ci sono... Vabbè, però è lì, nasce da lì. Quindi qui troviamo che c'è il principio della generazione, il principio del matrimonio. C'è scritto si unirà alla sua moglie. In italiano fate una piccola differenza fra si unirà alla moglie o sua moglie. Secondo me c'è, perché dire alla moglie, scusatemi la digressione, potrebbe essere una moglie, ma qui dice la sua moglie. Cioè, quindi stabilisce anche la fedeltà nell'ambito del matrimonio. Saranno una stessa carne, quindi ci sarà una unione profonda a livello morale, fisico e spirituale. E poi dice ancora un'altra cosa, questo passo, non strettamente qui, ma nell'insieme dei versetti che ho saltato. Dice che ci sarà il male, che esiste il male. Al versetto 17, ma dall'albero, il frutto dell'albero, la conoscenza del bene e del male non è mangiare. Quindi stabilisce, esiste il male, esiste un Dio da adorare nel senso di fare come ti dice perché questo è il tuo bene. Esiste l'amore a livello umano, esiste la fedeltà coniugale. Esiste la figliolanza da coniugi, non aperta trasversalmente come troviamo oggi. Ed esiste anche un'altra cosa che adesso andiamo a vedere e che troviamo nei versetti da 21 a 23. La parola dice: allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò e prese una delle costole di lui, richiuse la carne al posto d'essa, e l'Eterno, con la costola che aveva tolto l'uomo, formò una donna e la menò all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne, ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Allora, il Dio ha formato la donna in questo modo, poi l'ha menata, l'ha portata, l'ha fatta vedere che è una cosa così all'uomo. L'uomo come faceva a sapere che ossa delle sue ossa, carne delle sue carne, che è stata tratta da lui? Dormiva e si è trovato il Signore, io che gli ho fatto vedere questa figura. Allora ci sarà stato un istinto naturale, che altre volte credo di aver spiegato, è che fino allora si era trovata a vedere, a dare nomi all'elefante piuttosto che alla foca, ai conigli, non lo so, alle bestie, erano anche carini se vogliamo, ma non erano della sua razza, insomma, lo capiva, lo vedeva. Quindi il dire è ossa delle mie ossa e carne della mia carne vuol dire sì, questa appartiene alla mia razza, siamo simili, no? Questo è un aspetto. Però io credo che qui in mezzo ci sia una cosa che non è detta e che Dio abbia detto qualche cosa. Gli abbia detto: lo tratta da te. Perché vedere che era della sua stessa razza, diciamo, lo poteva vedere da solo. Ma sapere che era stata tratta da lui e non era stata in modo diverso è qualche cosa che credo che il Signore gli abbia detto. E se andiamo un po' più avanti, parlo adesso del capitolo 3, c'è quel famoso dolorosissimo colloquio fra Eva e il serpente. E al versetto 2, dopo che il maligno l'ha solleticata dicendo: come? Il Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E lei cosa risponde? Risponde: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino il Dio ha detto non ne mangiate. A parte la bugia che Dio non aveva detto che quello lì era in mezzo al giardino, però dice una cosa che dobbiamo considerare: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare. Lei come lo sapeva? Perché questa frase è stata detta ad Adamo. Allora ci sarà stata alcuna comunicazione da parte di Adamo. Allora, in termini che forse possono non essere così chiari e comprensibili, ma il fatto che Adamo comunichi e informi la donna di quello che ha detto Dio, mette Adamo in una posizione che è quella poi di cui parla Paolo, per esempio, nella lettera agli Efesini. Ho una responsabilità nei confronti di te, ti dico quello che ha detto Dio a me, quindi tu puoi essere responsabile con me. Nello stesso tempo so, perché sembrerebbe che in qualche modo Dio gli abbia fatto sapere, che tu vieni da me, e quindi ha ristabilito anche la scala del rapporto uomo, uomo-donna, così che la frase ella sarà chiamata donna, o sarà chiamata Isha, come è scritto in ebraico, perché è stata tratta dall'Ish, è qualche cosa che sintetizza un po' l'insieme di questi aspetti. Concludendo questa analisi, noi troviamo allora che all'inizio, proprio agli inizi, qui abbiamo solo Adamo ed Eva, sono stati dati i due comandamenti, il primo è il gran comandamento, il secondo gran comandamento, simile adesso. C'è una nota interessante da vedere, la possiamo andare a vedere in Atti 15, credo che tutti sappiamo di che cosa si parla in Atti 15, è la famosa cosiddetta conferenza di Gerusalemme, quella che la Chiesa di Roma dice che è stato il primo concilio, comunque. Va bene. Allora, in Atti 15, c'è tutta quella discussione, Pietro che racconta le cose, poi a un certo punto il presidente, che era Giacomo, prende il pallino delle cose in mano e al versetto 19 dice: per la qualcosa io giudico che non si dia molestia a quelli dei gentili che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue. Se ci guardiamo bene ci sono i due comandamenti qui dentro, perché la fornicazione è l'essenza del, diciamo, contraria di quello che ho cercato di precisare commentando poiché l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, è il contrario di quella lì, quindi rinforza quello che là il Signore aveva voluto dire. E per quanto riguarda le cose, va bene, in generale, sacrifici agli idoli, cose soffocate e dal sangue, è che queste cose, gli idoli, che cosa sono? Di che cosa sono il contrario? Di Dio. E le cose soffocate, sacrificate agli idoli, vuol dire non adorare Dio, adorare qualcun altro, no? Portare un culto a qualcun altro. E poi ancora il sangue e le cose soffocate sono gli animali morti naturalmente e quindi col sangue dentro in sostanza, dice di guardarsi da queste, e dal sangue. Se noi andiamo un po' più indietro, adesso è inutile che lo ricerchiamo, ma già anche ai tempi di Noè era stato detto il sangue nella vita, nel sangue la vita. Allora voleva dire con queste parole una profanazione a qualche cosa a cui solo Dio ha diritto, che è la vita. Quindi queste parole in sintesi nascondono in realtà cose contaminate nel sacrificio agli idoli, cose soffocate, cose del sangue, l'onore a Dio. Quindi ricalcano i concetti di fondo del primo gran comandamento, mentre quello della fornicazione ricalcano i concetti di fondo del secondo gran comandamento. Ed è interessante che questa cosa che abbiamo letto adesso viene fuori al tempo della conferenza di Gerusalemme. Perché hanno fatto la conferenza? La conferenza è nata perché a partire da Antiochia c'erano stati degli scontri tra quello che diceva Paolo, in sostanza, forse anche altri che erano con lui, ma senz'altro Paolo, e dei giudei convertiti o a metà, i quali li contrastavano dicendo che bisognava mantenere la circoncisione. Allora, essendo successo un po' di confusione, cosa hanno fatto? Ci troviamo a Gerusalemme e parliamo di questo argomento. Lì c'è stato questo consesso, la cui conclusione è questa qua. Allora ha detto: non imponiamo altro peso che questo, cioè riportiamo lo spirito indietro a quello che era lo spirito originale di quello che il Signore ha detto ad Adamo ed Eva. E questo mi sembra molto, molto interessante. Adesso proviamo ad andare un po' più avanti, e quindi facciamo un bel salto, andiamo nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento troviamo, l'ho già citato prima, in Matteo 22, dove il Signore dice il primo comandamento, gran comandamento, e il secondo gran comandamento. Quindi già il Signore li conferma che da 10 siamo passati a 2, la cui origine abbiamo esaminato proprio all'origine della vita umana. Ma ci sono molte altre citazioni in cui viene detto questo aspetto, viene citato questo aspetto. E in particolare lo vorrei vedere su Paolo, andiamo a Paolo alla lettera ai Romani, capitolo 13, questo è un passo che ricalca cose che ho detto, ma voglio dire che non sono miei collegamenti, sono scritti, è parola di Dio. Versetto 9, 13, 9, dice infatti, anzi prendiamo dall'8 meglio, non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male ad alcuno al prossimo, non fa male ad alcuno al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. A questo punto quanti sono i comandamenti? Uno è l'amore il comandamento. E se adesso andiamo a prendere il nostro caro Giovanni nella sua prima lettera, poi l'ha detto anche da altre parti, nella sua prima lettera ci dice, prendiamo prima il capitolo 4 e al versetto 20, prima Giovanni 4, 20. Se uno dice io amo Dio e odio il suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che ha veduto. La nostra bieca natura umana, su quale parolina si va a difendere, a parare di queste qua che ho letto? Ci avete pensato? Odia, perché uno dice ma non lo odio, di così. Ma no, il Signore è molto tagliente, o è sì o è no. Allora, se lo ami, lo ami, se non lo ami, lo odi. In questo senso va compreso. Poi è chiaro che ci può essere forme di non amore più o meno estese, più o meno profonde, ma la sostanza è che non è l'amore intero. È questo che il Signore ci vuole mettere in evidenza. Quindi sta dicendo: se tu non ami il tuo fratello, non mi venire a dire che ami Dio. Quindi questo conferma quello che abbiamo letto, cioè da parte di Paolo, amare il tuo prossimo è l'adempimento della legge. Andiamo faccio un salto indietro prima perché me lo sono dimenticato, andiamo in Matteo al capitolo 7. Nel versetto 12, Scusate, mi sono mosso troppo velocemente. Matteo 7,12 dice: tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Ci rendiamo conto di cosa vuol dire? Che vuol dire che se io voglio capire se rispetto la legge e i profeti, basta che guardi dentro di me. Perché io so che cosa non voglio che mi facciano, chiunque mi facciano, benissimo, oppure quello che voglio che mi facciano ed è positivo qua, benissimo, allora fallo. È soltanto uno che voglia arrampicarsi sui vetri che può argomentare, ma scivola giù dei vetri, non c'è via, non c'è pezza, assolutamente. La regola, chiamiamola così, è dentro. Ma perché infatti ad un certo punto sia Ezechiele che Geremia dicono che cambia, il Signore avrebbe cambiato il cuore, avrebbe messo da un cuore di pietra un cuore di carne, no? Avrebbe fatto un cambiamento dentro, perché avrebbe tolto, ha tolto la parte del cuore che è diventata marcia a causa del peccato, ha tolto quindi l'iniquità e quindi ha riportato il cuore a quello che doveva essere la sua origine semplicemente iniziale, fin quando, dai tempi ante peccato, quindi di Adamo e di Eva nel capitolo 2, perché al 3 le cose si sono mosse. Ritorno a Giovanni, prima Giovanni, e dico con voi questa, leggo con voi questa parola. Allora, prima Giovanni 2, versetto 7. Diletti, non è un nuovo comandamento che io vi scrivo, ma è un comandamento vecchio che aveste dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E però è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e la vera luce già risplende. È interessante che dice, non è che introduca una novità, comandamento, è uguale. Quello che è diverso è che il comandamento messo così com'era, come legge, è impraticabile, l'uomo non riesce a soddisfarlo, ma la novità sta nel fatto che è vero in lui. Lui chi? Cristo, evidentemente, diventa vero in lì, in lui, non in lì. E quindi conseguentemente in voi, se voi credete in Cristo. Allora c'è proprio una chiusura meravigliosa. Ha ragione, aveva ragione, ovviamente, il Signore quando ha detto: io non sono mica venuto a togliere la legge, non cambia niente della legge. Infatti la legge nel suo contenuto rimane valida, perché se nel nostro cuore c'è quello che leggevamo prima da Matteo, tutto quello che voi volete che gli altri vi facciano, quello fate, non c'è mica problema, nessuno ruba, nessuno inganna, nessuno tradisce, perché nessuno di noi vuole essere derubato, ingannato, tradito, ammazzato, nessuno lo vuole, quindi fallo. Se così fosse, è chiaro, ovviamente, che non ci sarebbero problemi per la società umana. La società nella quale viviamo, in cui tutti questi problemi stanno diventando una bomba incontenibile, è perché il cuore è maligno. Se tutto il mondo fosse fatto di credenti, un po' migliori di noi, perché anche fra noi si è tutto a posto, ma comunque se fosse fatto i credenti come sta dicendo qua Giovanni, perché nella prima lettera Giovanni dice: chiunque nato da Dio non commette peccato, che è una frase violentissima, ma se fosse così il mondo non avrebbe problemi di nessun tipo. Però è impossibile, perché il mondo tuttora è sotto il comandante che è maligno, e quindi le cose avranno un loro iter che adesso non esaminiamo, che più o meno conoscete tutti. E su questo fatto del comandamento nuovo, o qualcosa che può assomigliare, troviamo che Gesù anche era stato molto preciso. Andiamo a leggere nel Vangelo di Giovanni a questo punto. Sono al capitolo 15, non ti rubo niente, Alessio, ancora lì. Ce n'hai ancora da dire, capitolo 15. Allora, al capitolo 15 di Giovanni, al versetto 12, cosa dice Gesù? Sta parlando al gruppetto dei suoi fedeli e dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Non dice di più. E alla fine dello stesso, non è alla fine, al versetto 17 dello stesso capitolo dice: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Non ha detto di rispettare particolari cose, ma di amarsi gli uni gli altri, perché se uno si ama, se uno è ripieno di amore, vuole amare, le regole di come amare, di cosa fare, ce le ha dentro, e quindi non ha bisogno di tanti dettagli. Se guardiamo, forse era il 14 anche, sì, al capitolo 13 sempre di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, al versetto 34 dice: io vi do un nuovo comandamento. Quindi Giovanni nella prima lettera non si è inventato il discorso del nuovo, a parte che l'aveva evidentemente maturato, ma Gesù stesso l'ha detto: vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni agli altri. Il riferimento cosa vuol dire? Come io vi ho amato. È la seconda volta che lo leggiamo, sempre nel Vangelo di Giovanni. Andiamo, tornando alla prima Giovanni, nel capitolo 4, versetto 16. Prima Giovanni, versetto 16, dice: e noi abbiamo conosciuto che l'amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo creduto. Dio è amore. È molto sintetica questa parola. Tre parole: Dio è amore. E chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Se proviamo a tuffarci dentro queste parole, anche queste sono... non c'è una via di mezzo, o uno ci va dentro o resta fuori. Noi siamo nella condizione, perché non voglio essere portare del dolore, ma tutt'altro, noi siamo nella condizione di non essere capaci da soli di entrare, ma siamo però nella condizione di entrarci in Lui, come abbiamo letto prima, perché c'è il Signore, ci ha dato la grazia, è il Signore Gesù che ci permette di entrare là dove da soli non potremmo entrare, e la grazia è stata data appositamente. Mentre per quanto riguarda la legge, vi ricordate cosa dice Paolo in Romani, direi 3:20, qualcosa del libro, oppure al capitolo 7, ma comunque dice: la legge è stata data perché? Perché il fallo abbondasse. Perché fa l'abbondasse. Quindi la legge è stata data perché fosse così chiaro cosa non va, e così chiaro come il nostro cuore non è capace di obbedire e di far sua quella legge lì nel suo complesso, perché poi è chiarito da un'altra parte che la legge è un monoblocco, ne togli un pezzettino, hai offeso tutta la legge, perché ha offeso il legislatore che ha scritto quel pezzettino. Quindi... ecco, allora la legge è stata data perché il peccato fosse estremamente evidente, estremamente piccante, non avessimo scuse per dire: ma io non lo sapevo. Forse se per un bambino di 2-3 mesi va bene, ma anzi penso che sia così, ma non per un uomo, un essere umano che man mano, crescendo anche dai bambini, accumula dei riferimenti, eccetera, eccetera. E vorrei con voi, è tardi, vorrei considerare anche come viceversa attorno a noi è tutto basato, e sto parlando non di mondo umano ma di mondo religioso, quindi della Chiesa romana, tutto basato sui comandamenti. Io ero terrorizzato quando ho fatto la prima comunione, oggi di lì, che andavo a catechismo, che mi avevano messo in testa i comandamenti. Forse un'altra occasione l'ho detto, la prima comunione era di domenica, normale, sabato c'eravamo tutti confessati, Io domenica mattina non volevo fare la comunione, perché di notte mi era venuto in mente delle parolacce o qualcosa del genere, e quindi volevo riconfessarmi e mi sono riconfessato. E poi, siccome ero tormentato da queste parolacce, correvo, come dire, scappo io più forte delle parolacce che mi vengono dietro. Vedi, però sono cresciuto, poi il Signore ha avuto pietà di me, con queste informazioni distorte, che nel tempo la mia astuzia umana, che è corruzione in sostanza, aveva cercato di raddrizzare un po', tipo il fatto che una volta avevo fatto la comunione, ero già molto più adulto, avevo avuto 20 anni, poi mi ero accorto che avevo mangiato dei chicchi d'uva, perché era Capodanno, una cosa del genere. E allora sono andato dal prete e dirò: come devo fare? Ho guardato con aria grave, dice: quanti chicchi? Allora capite che adesso forse è un po' modificato, non lo so, però siamo a livello di non posso dare i soldi al papà perché l'ho dato in chiesa, insomma. Una cosa terrificante, e purtroppo continuo su questa strada. Bene, allora rallegriamoci, tornando al titolo, che sì, giustizia e diritto sono le basi del suo trono. È un trono che non si attacca, però davanti al trono prima c'è la benignità, ci sono la benignità e la verità, vanno davanti alla sua faccia. Il Signore ci mette davanti questa benignità e verità. Venite, che c'è la prima, la benignità, la verità, perché se faccio così ve la tolgo, siete fulminati immediatamente. Ma non vi ho fatti per fulminarvi, vi ho fatto per avere una ampia figliolanza, anzi un diritto di base che è per tutti quelli che sono nati nella vita umana, tutti, nessuno escluso. Allora rallegriamoci che la luce del Signore, la lettura della parola ci ha messo in evidenza questo fatto, che la legge c'è ed è giusta, rigida, inflessibile, inattaccabile e non si riesce a rispettarla, l'uomo non ha le capacità, ma ce l'ha messa perché noi ci rendiamo conto dei nostri limiti nei quali siamo caduti a causa della caduta di Adamo, che si è stata trasmessa. Ma proprio perché, siccome il Signore è amore, dico: io vi amo, ho detto, e io faccio in modo che questo risulti, la mia esigenza di santità espressa a livello umano attraverso la legge venga soddisfatta, perché io ci metto qualcosa, ci metto la grazia nel Signore Gesù. E rallegriamoci proprio tanto di essere nelle condizioni e di avere conosciuto questa grazia, e sapere anche un'altra cosa, che non è conosciuta e finita lì. Cammina tutti i giorni, Gesù è sempre là davanti a fare l'avvocato davanti al Padre, prima Giovanni capitolo 2, è sempre là, perché ne abbiamo continuamente bisogno. Io oggi, non so, avrò fatto 17 peccati, domani ne farò 2, la settimana prossima 60, non lo so, ma non riuscirò mai, se deve venire da me, ad essere santo come il Signore vuole che sia un suo figliolo. Parliamo di figlioli, ma la santità viene perché c'è il Signore davanti. Quindi rallegriamocene costantemente, abbiamo un profondo rispetto e volontà di portare sempre tutto al Signore, perché lì è l'inceneritore totale. E che il Signore ci benedica in ogni momento della nostra vita. Amen. Amen.